per quest'oggi, mercoledì 6 di maggio, volevo andare a riprendere un po' il discorso che abbiamo concluso la scorsa puntata. Per chi non lo sapesse, nelle ultime due settimane abbiamo costruito un approfondimento sulla tematica del mutuo appoggio e del darwinismo sociale. In cui abbiamo analizzato così il ritorno del darwinismo sociale all'interno delle dinamiche di combattimento, diciamo, del coronavirus, con il concetto di immunità di gregge, di lotta per la sopravvivenza, ma anche della questione del mutuo appoggio dal punto di vista politico, espresso da Bakunin ai suoi tempi appunto nell'omonimo libro. Scusate, Kropotkin. E abbiamo però anche analizzato come alcune osservazioni etologiche che lui faceva in questo libro fossero non del tutto accurate, in quanto leggermente datate. Abbiamo cercato di analizzare la questione del mutuo appoggio tra gli altri animali da un punto di vista, diciamo, biologico più aggiornato. Quindi siamo andati a capire perché gli animali, alcuni gruppi di animali si aiutano, si sostengono a vicenda e cooperano. Per capire anche qualcosa di più su noi stessi. Per capire qualcosa di più su noi stessi siamo andati anche a dare uno sguardo al passato, alla nostra storia evolutiva di Homo sapiens, e abbiamo evidenziato diversi aspetti interessanti che ci riguardano. Il primo è il fatto che la storia della nostra evoluzione non è un'evoluzione di tipo lineare, non è una storia lineare come ci avevano insegnato a scuola fino a poco tempo fa. L'uomo non si è mai evoluto da un punto di vista mentale, tecnologico e fisico in maniera appunto graduale, imparando prima una o l'altra tecnica o sviluppando prima una o l'altra caratteristica fisica, ma in una serie complicata di percorsi iniziati, finiti, andati in un tipo di evoluzione in un'altra, in questa, diciamo, convivenza tra specie preumane molto molto lunga, anche di milioni di anni. The misty ghosts of childhood fears, the pressure... E che solo negli ultimi, diciamo, 5 minuti dell'umanità ha avuto un percorso solitario, quindi ci ha fatto rappresentare come unica specie sapiens, come unica specie homo all'interno del mondo. The wave, let it wash over me. l'abbiamo fatto grazie a un audio di una conferenza di Telmo Pievani su appunto l'evoluzione umana, una conferenza molto divulgativa, insomma questa è una sua qualità molto preziosa. Perché non è facile, insomma, spiegare un'evoluzione così complicata e una convivenza così fitta, così intricata con altre specie preumane, insomma, non è sicuramente una cosa facile da spiegare. Ed è interessante appunto che cosa ci dice questa evoluzione, va a così scardinare tante convinzioni di supremazia umana sugli altri animali, ma come vedremo oggi anche di supremazia diciamo bianca o comunque di razza su altre razze. Quindi eravamo interessati al libro Homo Sapiens ed altre catastrofi per diversi motivi, prima di tutto diciamo per questioni politiche, appunto perché in un'ottica molto poco antropocentrica, anzi volta a proprio ribaltare la visione antropocentrica dell'uomo che si dovrebbe ergere sopra tutte le altre specie, si vede come l'evoluzione della nostra specie ha seguito un percorso molto molto simile a tutte le altre. E un altro aspetto che riguarda questo argomento, che non abbiamo trattato l'altra volta, è quella che viene messa in risalto come la grande somiglianza che intercorre tra noi esseri umani e i nostri parenti più prossimi, che sono appunto gli scimpanzé. Questi animali hanno spesso messo in crisi il modello antropocentrico della nostra supremazia sul vivente, infatti la loro somiglianza con noi, a dir poco così, che ci sconcerta. E questo libro, che è molto recente, quindi anche molto aggiornato sulle ultime ricerche condotte su questi animali, ha fatto vedere che diciamo tutti quei fattori che di solito vengono indicati come elementi specifici della nostra superiorità rispetto agli altri, che quindi sono poi a seconda del periodo storico, però in generale la capacità di astrazione, l'intelligenza sviluppata, il livello tecnologico utilizzato nella vita quotidiana, eccetera, in realtà sono in parte presenti anche negli scimpanzé. E questa cosa potrebbe così spezzare un po' il nostro orgoglio suprematista, però diciamo che anche se questi animali presentano questo tipo di evidenze, chiaramente la complessità che può presentare l'umano in questi campi non è sicuramente la stessa, no? Quindi gli scimpanzé sono in grado di astrarre, sono in grado di comunicare con un linguaggio grammaticale, sono capaci di utilizzare la tecnologia, ma sicuramente a dei livelli più basilari. Ma questo non può giustificare sicuramente la schiavitù e lo sfruttamento e la morte a cui vengono condannati costantemente miliardi di animali ogni giorno. Anche perché, come vedremo tra poco, diciamo tutti gli indicatori di superiorità umana rispetto agli altri animali sono parametri che vengono decisi dall'umano stesso per poter giustificare la propria superiorità. Quindi è un po' un gatto che si morde la coda. A questo proposito qualcuno scrive viva Lamarck. Però per spiegare meglio quello che stavo dicendo adesso ci tenevo ad andare a leggere un estratto proprio dal libro Homo sapiens ed altre catastrofi, in cui si parla proprio degli scimpanzé. Fino a tempi recenti si è pensato che gli scimpanzé fossero in grado soltanto di associare meccanicamente alcune parole ad altrettanti significati concreti, compiere un gesto, formulare una richiesta, esprimere un'emozione e così via. Ma i successi dell'insegnamento del linguaggio mimico agli scimpanzé hanno permesso di verificare in giovani esemplari la capacità di nominare oggetti mai visti, cioè di astrarre e di operare alcune elementari concettualizzazioni, ancorché prive di articolazioni grammaticali complesse. L'anatomia del tratto vocale permetterebbe loro di parlare e il substrato neurologico del linguaggio sembra essere già incipiente nelle scimmie, benché il livello funzionale di complessità della comunicazione vocale fra le scimmie antropomorfe non sia paragonabile a quello degli esseri umani. Già nel 1990, Sue Savage Rumbaugh indusse in uno scimpanzé pigmeo, non con le tecniche tradizionali di insegnamento meccanico e additivo, ma esponendo quotidianamente l'animale come un bambino al linguaggio umano, l'apprendimento linguistico di frasi articolate e l'espressione attraverso un lessigramma di una sorta di protogrammatica. Alla luce di questa parentela strettissima con gli scimpanzé, come può allora esistere una diversità morfologica, intellettuale e comportamentale così profonda tra il genere Homo e gli altri primati superiori? Richard Leakey, che tra l'altro è l'altro autore che abbiamo citato nella scorsa puntata in riferimento alle scoperte archeologiche nell'est dell'Africa e al concetto se sia la guerra diciamo azione naturale, attività naturale tra virgolette istintiva dell'uomo oppure no. Dicevo, Richard Leakey ha proposto un divertente elenco delle ipotesi che si sono susseguite a riguardo negli ultimi decenni e mostra come esse rispecchino fedelmente lo spirito dell'epoca in cui sono state formulate. Nelle diverse stagioni della ricerca paleoantropologica si sono succedute 1. L'ipotesi della costruzione di armi, etica vittoriana, l'ipotesi dell'espansione cerebrale, ottimismo edwardiano, l'ipotesi dello sviluppo tecnologico, anni 40, l'ipotesi della scimmia assassina, secondo conflitto mondiale, l'ipotesi delle società fondate sulla caccia, ecologismo degli anni 60, e infine l'ipotesi delle società fondate su raccolta femminile dei frutti della terra, femminismo degli anni 70. Tra l'altro a questo aggiungo un paio di note di colore, tra virgolette, una contenuta nello stesso libro di Leakey che abbiamo citato l'altra volta, Il popolo del lago, in cui veniva detto che questi esperimenti condotti sugli scimpanzé, in cui uno di questi scimpanzé apprendeva in maniera abbastanza efficiente un vocabolario ampio di linguaggio umano. Una delle prime frasi compiute che è riuscito a dire attraverso questi corsi di insegnamento è stato «tiratemi fuori da questa gabbia». Infatti ricordiamo che tutti questi esperimenti sono degli esperimenti creati attraverso delle condizioni in laboratorio assolutamente artificiali, delle condizioni forzate poi di sfruttamento e di imprigionamento di queste scimmie. Che ancora oggi vengono portate avanti, se non le si fa direttamente crescere in laboratorio, alcune scimmie vengono per scopi di vivisezione anche catturate nel loro ambiente naturale, poi nel loro habitat naturale, poi trasportate nelle più grandi università del globo. Che se non fosse appunto che già la questione dello sfruttamento animale e della prigionia siano delle cose assolutamente disprezzabili, in più gli stessi risultati nei laboratori non sono neanche così diciamo, non si possono neanche così prendere tanto in considerazione, no? Perché risultano da delle condizioni totalmente artificiali della vita e degli atteggiamenti e dei comportamenti di questi animali. E come dicevamo prima, molto spesso questi esperimenti non vengono fatti semplicemente con la volontà di conoscere o di apprendere certi fenomeni naturali, in questo caso la capacità di articolare il linguaggio da parte dei primati, ma vengono fatti, diciamo, per testare, per mettere ancora più in evidenza e confermare le proprie tesi e le proprie, diciamo, ideologie di fondo, quindi il fatto che i primati abbiano delle difficoltà ad articolare un linguaggio complesso come quello umano. A questo proposito vado a leggere un estratto dal libro Crimini in tempo di pace di Massimo Filippi e Filippo Trasatti, uscito per Eleutera già un bel po' di tempo fa, e dice: in questo senso il caso delle scimmie antropomorfe parlanti è esemplare. Esse, dopo essere state prelevate violentemente dal loro ambiente naturale, dai loro rapporti affettivi e sociali, sono state inserite nell'ambiente asettico dei laboratori di primatologia per valutare la loro capacità di apprendere il nostro linguaggio. I successi di questo addestramento non sono stati interpretati in direzione di un superamento dell'esclusività umana, ma per ribadire l'insuperabilità del confine che ha permesso l'elaborazione e la conduzione di questi stessi esperimenti. Anche in questo caso, infatti, si sono moltiplicate le narrazioni volte a mettere in sicurezza la nostra assunzione di fondo, ovvero solo pochi individui antropomorfi sono stati in grado di apprendere, ancora meno hanno raggiunto un vocabolario di una certa ampiezza, e comunque sempre di gran lunga inferiore a quello degli umani paradigmatici. Questi risultati sono stati resi possibili dalla perseveranza degli sperimentatori più che dall'intelligenza degli sperimentati. Le scimmie antropomorfe non possiedono qualche complessa quanto oscura abilità linguistica, mai ritenuta importante in precedenza, ma di colpo divenuta essenziale, che renderebbe il loro linguaggio autenticamente umano, eccetera. I risultati degli esperimenti linguistici sui primati non umani non hanno ridotto la distanza tra loro e noi, come sarebbe stato logico attendersi, poiché fin da subito disegnati con lo scopo, più o meno conscio, di aumentarla. Difatti in questo momento parliamo di linguaggio parlato, però di volta in volta, a seconda delle epoche, la definizione di differenza tra umano e gli altri animali è sempre stata variabile a seconda di chi la dicesse o appunto si esprimesse in questo senso, ed è cambiata soprattutto nel momento in cui si scopriva che quella in voga in quel momento era stata ritrovata anche all'interno di qualche altro essere vivente. Nel senso che la prerogativa umana che ci distingue dagli altri animali è cambiata nel tempo per cercare di trovare qualcosa che gli altri animali non potessero effettivamente avere o imitare. Però questa rincorsa ridicola a cambiare costantemente idea per cercare di giustificare una predominanza umana sul resto del vivente è abbastanza, appunto, divertente. Se non fosse per le sue ripercussioni poi appunto sugli altri animali. E nello stesso libro viene appunto descritta questa carrellata di varie qualità che potevano essere il candidato perfetto per questa giustificazione di supremazia. E nel libro Crimini in tempo di pace viene detto: la prima di queste strategie difensive è quella che si è impegnata a modificare la definizione di ciò che viene considerato il proprio dell'umano, in modo da far ricadere fuori di esso caratteristiche o capacità simili riscontrate nei non umani in generale e nelle scimmie antropomorfe in particolare. Per capire meglio il funzionamento di questa strategia, riportiamo solo un paio di esempi. La superiorità umana non può che prevedere che gli uomini posseggano il cervello più grande, dove più grande significa migliore e migliore significa più intelligente. Che cosa succede quando, ovviamente è una cosa falsa questa comunque, che cosa succede quando i fatti mettono in dubbio questa assunzione? Quando risultò che gli elefanti e le balene hanno cervelli molto più grandi di quelli umani, si risolse il problema passando al criterio del rapporto tra dimensioni cerebrali e dimensioni corporee. Dato che, sfortunatamente, sulla base di tale criterio, gli uomini venivano superati dal topo scoiattolo e da altri piccoli animali, ci si volse all'allometria, ovvero la variazione nella dimensione relativa degli organi in rapporto alla taglia e alle proporzioni. Ancora una volta, tale mossa portò i delfini pericolosamente vicini, ma questi animali vennero neutralizzati prendendo in considerazione i tassi metabolici. La superiorità umana prevede che solo l'uomo possegga il linguaggio e la capacità di utilizzare gli strumenti. Che cosa succede quando le osservazioni empiriche sembrano invalidare questa tesi? Quando le antropomorfe si sono rivelate in grado di maneggiare simboli arbitrari, la replica è stata che non erano capaci di ordinarli sintatticamente. Quando sono emersi dati che suggerivano qualche abilità sintattica, si è sostenuto che esse non impiegavano mai tali enunciati in modo riflessivo. E poi, le antropomorfe possono anche usare strumenti, ma ciò che conta non sono semplicemente gli strumenti, ma gli strumenti costruiti mediante strumenti. La seconda strategia adottata per difendere l'umano dall'intrusione di questi antenati parenti ambigui è consistita nel reintrodurre surrettiziamente una visione teleologica nel processo evolutivo. A questa si richiamano tutte quelle teorie che, facendo ricorso all'idea di un'ascesa della scimmia, disegnano un processo evolutivo che, pur accettando le nostre origini animali, è di una lunghezza tale da permettere l'intervento di una qualche discontinuità qualitativa, che alla fine e miracolosamente ci rimette al di fuori del mondo animale, relegando la componente scimmiesca dell'uomo nelle bassezze di una corporeità svalutata e da addomesticare, o nelle profondità di un inconscio inquietante e da controllare. Questo direi che si lega benissimo al discorso che facevamo nella scorsa puntata, appunto su il progresso lineare fittizio evolutivo dell'uomo. Un altro aspetto molto molto interessante che viene preso in considerazione nel libro di Piovani è anche così che, oltre a sbaragliare la visione antropocentrica dell'evoluzione umana, viene preso in considerazione anche l'esistenza o meno delle razze umane. Anche qui, dal punto di vista evolutivo, è possibile decostruire il razzismo attraverso diciamo le testimonianze che ci vengono portate dai reperti archeologici e dalle varie studi e ricerche della paleoantropologia. Ovviamente non avevamo bisogno sicuramente di questi scienziati a dirci che il razzismo non è assolutamente qualcosa di scientificamente fondato o anche di eticamente accettabile, però è interessante vedere come diciamo chi sostiene che esista una differenza tra le razze umane è anche ignorante dal punto di vista della storia dell'evoluzione dell'umano. Un po' per la questione, come diceva Piovani nell'audio che abbiamo ascoltato lo scorso mercoledì, l'Homo sapiens è nato in Africa e le sue migrazioni l'hanno poi portato a globalizzare l'intero mondo, a fare della propria casa l'intero mondo. Ma un po' come abbiamo visto la scorsa volta, il fatto che alcune popolazioni si siano sviluppate di più o di meno, in che modi, in che tempi, è assolutamente sono delle situazioni contingenti, sono delle situazioni che vengono a generarsi a seconda delle variazioni geografiche, climatiche, ambientali, di rapporto con gli altri animali, con l'ambiente circostante, che non è assolutamente deterministico. E quindi tutti gli sviluppi di ricchezze, di tecnologia che hanno portato certe civiltà a svilupparsi, diciamo, prima delle altre, è assolutamente una questione di fortuna e di contingenza. E non di genetica o di superiorità fisica o di che altro. La dominanza, diciamo, europea in questo caso è assolutamente uno dei tanti percorsi che poteva prendere l'umanità, ma non quello diciamo predeterminato da qualche volontà divina o qualche legge naturale precisa. Spiegato con le parole del libro, dice: l'Europa, come ogni altra regione del mondo caratterizzata da antichi insediamenti di sapiens, da ripetuti processi migratori e da fluttuazioni della popolazione fra epoche glaciali e interglaciali, è oggi la risultante complessa di un mosaico etnico e genetico che in gran parte affonda le radici in un passato oscuro e movimentato. Questo vecchio e glorioso continente europeo ha perso molti dei primati che i suoi scienziati gli avevano attribuito. Non è stata la culla dell'umanità né all'inizio né alla fine, né è nato qui Homo sapiens l'africano. Forse non si sono sviluppate qui nemmeno la rivoluzione paleolitica e la rivoluzione neolitica. Eppure è indubbio che la planetarizzazione moderna sia tutta sotto il segno dell'Europa. I confini estesi delle sue lingue e delle sue etnie si allungano in ogni angolo del globo, in un predominio rimasto finora senza rivali. Tuttavia, le stesse radici evolutive di questo dominio sono il frutto di una lunga sequenza di eventi storici, geografici e climatici estremamente contingenti. La supremazia europea nasce dalle particolari caratteristiche che la coevoluzione fra le diverse popolazioni di sapiens e le loro nicchie ecologiche hanno assunto nel corso degli ultimi 13.000 anni. Non la si può comprendere a fondo, nelle ragioni della sua esistenza attuale e forse della sua provvisorietà, senza considerare la storia profonda del clima, la storia profonda delle ecologie del pianeta, la storia profonda degli habitat regionali che i sapiens hanno trasformato adattandovisi. Le concezioni essenzialistiche della diversità hanno sempre riscosso grande successo fra i dominatori intenzionati a glorificare la propria esistenza come coronamento di una regolare lotta per la sopravvivenza fra civiltà e fra razze umane. Ma le basi del loro ragionamento sono crollate una a una. La genetica della nostra giovane specie non offre più alcun appiglio per la discriminazione. Abbiamo fortunatamente abbandonato anche le più stravaganti argomentazioni climatologiche, secondo le quali i popoli del sud sarebbero stati indotti alla pigrizia e all'indolenza dei climi caldi e umidi. Se il progresso, tra virgolette, è nordico, non si capisce bene perché le più grandi innovazioni dell'umanità, dall'agricoltura alla metallurgia, dalla ruota alla scrittura, siano sorte proprio nelle fasce tropicali. Anche i test per la misurazione di quella strana cosa indefinita che qualcuno chiama intelligenza hanno fallito nel classificare i popoli della Terra sulla base dei loro differenti quozienti. Un aborigeno della Nuova Guinea può imparare facilmente a mandare un messaggio di posta elettronica, mentre i migliori esemplari di Sapiens europeo morirebbero nel giro di poche ore se abbandonati nella foresta guineiana. Chi è più intelligente? Interrompo la lettura per dare un breve cisti. Incrocio Corso Regina e Corso 11 Febbraio, quattro moto della municipale fermano macchine. Alla fermata accanto Fiocchetto Satti, due controllori e tre della municipale per i bus, direzione verso la città. Quindi fate cisti se passate in queste zone. Continuando, è altrove che bisogna guardare per spiegare la diversità. Nella storia, solo nella storia, ma non nella storia che giustifica il presente ricostruendo il passato. La disuguaglianza non ha ragioni innate. È il frutto di una lunghissima sequenza di eventi storici sui quali hanno inciso molteplici fattori di natura ambientale e che in molte occasioni sono stati influenzati da biforcazioni contingenti. Le cause prossime che hanno fatto sì che gli europei andassero alla conquista delle Americhe e non fossero invece gli Inca a sbarcare sulle coste del Portogallo sono state le armi d'acciaio, l'utilizzo del cavallo, la tecnologia navale e militare, l'organizzazione sociale mediata dalla scrittura e non ultimi i microbi. Ma tali discriminanti dipendono a loro volta da cause più profonde, come il tipo di stratificazione sociale, la densità delle popolazioni, l'addomesticamento delle specie animali e vegetali. Se questa analisi così ampia e interdisciplinare fosse corretta, vorrebbe dire che la fortuna dell'Eurasia non è iscritta in nessun destino di superiorità intrinseca, ma è figlia della deriva dei continenti, proprio come lo sono le prime forme ominine alla base del nostro cespuglio. La disposizione longitudinale del continente eurasiatico da ovest a est ha facilitato la diffusione delle specie animali e vegetali, la loro domesticazione e lo scambio di tecnologie fra varie culture. Lo stesso fenomeno non si è verificato nei continenti disposti latitudinalmente, come l'Africa e le Americhe, dove le accentuate variazioni di clima e di vegetazione hanno impedito tale diffusione, frapponendosi come autentiche barriere ecologiche. messaggio derivante da questa nuova ricostruzione della storia naturale dell'umanità è duplice. La nascita africana recente di Homo sapiens, conseguenza di una speciazione allopatrica in un contesto di instabilità ecologica, svuota di contenuto il concetto di razza umana e mostra come l'uguaglianza biologica e genetica di tutti i popoli della Terra sia un evento contingente e irreversibile. Dentro questa matrice evolutiva comune, l'uomo anatomicamente moderno ha sviluppato un tessuto di diversità etniche e culturali che deriva da una storia intricata di derive, migrazioni, colonizzazioni e ibridazioni, anch'esse immerse in un crogiolo ecologico instabile e contingente. Tali diversità si sommano all'infinita gamma delle differenze individuali presenti all'interno di ogni gruppo umano, anch'esse figlie della contingenza dei processi di sviluppo e carburante indispensabile, come intuì Darwin, per qualsiasi cambiamento evolutivo. Dunque, sia l'uguaglianza umana, sia le disuguaglianze e le differenze umane sono fatti contingenti della storia.
Alright guys, this next one we really want you to dance. It's a B-52 song, so go fucking crazy.
Magari spiego alcuni termini che sono stati citati in questo ultimo passaggio. Si parlava di speciazione allopatrica, sostanzialmente quel fenomeno per cui quando un gruppo interno a una specie si trova isolato per questioni geografiche, ambientali, climatiche o altro in una porzione di territorio diversa da quella degli altri elementi del gruppo, può cambiare, può diciamo adattarsi a quelle condizioni ambientali così diverse, presentare dei caratteri fisici o comportamentali, più che altro fisici direi, molto molto diversi dalla specie originale, quindi formare una specie totalmente a sé stante.